Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio a tutti. Questa è Palla in tribuna e questa è l'ultima puntata stagionale. Ci fermiamo oggi, si è fermato il campionato di Serie B, allora sarà una puntata speciale nella quale daremo ovviamente ampio spazio ai messaggi che ci manderete al 333-9200-170, ma anche ai tanti amici che ci hanno accompagnato nel corso di questa stagione, la seconda consecutiva estremamente deludente, ma che ha visto davvero un'ampissima partecipazione dei nostri ascoltatori, e questo è una cosa che ci fa sempre molto piacere, perché proprio è nata con l'intento di essere un confronto, un dialogo aperto con gli ascoltatori, i tifosi, e insomma da questo punto di vista il risultato lo stiamo raggiungendo, ci fa piacere, ma è soprattutto merito vostro. Allora, noi iniziamo la nostra puntata con una serie di contatti, abbiamo tanti ospiti, oggi sentiremo Gianluca Zurlini, sentiremo Marco Bernardini, poi sentiremo componenti del tifo, poi sentirò anche i miei colleghi con i quali ho condiviso tutta questa stagione. Prima però è doveroso fermarci qualche istante, perché questa mattina è venuta a mancare una persona speciale, una persona generosa, buona, veramente con un cuore gigantesco, Corrado Marvasi, che per tanti è stato un tifoso del PAM, ma più in generale è stata una persona davvero unica per appunto la sua generosità, il suo attivismo nel campo della solidarietà, del volontariato. Era anche un bravissimo imprenditore, quindi veramente lascia un vuoto in città molto importante. Era, possiamo dirlo, anche un amico, e quindi ci dispiace tanto dover dare questa notizia. Per Corradone, con il quale abbiamo condiviso momenti belli e brutti, sempre a seguito del Parma, ma anche in città, che a volte ci ha anche accompagnato in trasferta con tutti i suoi amici, quindi davvero portiamo dei ricordi preziosi e gli rendiamo omaggio per quanto possiamo, davvero. Allora, e non è un caso che il mio primo ospite sia un altro amico di Corradone, Gianluca Zurlini, che è un notissimo giornalista della Gazzetta di Parma, spesso qui sulle nostre frequenze. Gianluca, prima di parlare di tutto il resto, tutto quello che è leggero, ovvero il calcio, è doveroso però un pensiero per Corradone.
Sì, più che doveroso. Io sono stato tra i primi a avere la notizia, perché uno dei suoi amici mi ha chiamato stamattina attorno alle 10:30, quando ha saputo. Ero purtroppo in preallarme già da sabato, perché già sabato ero ricoverato in ospedale da qualche settimana, e già sabato era stato insomma, condizioni critiche, e poi dopo era migliorato, e purtroppo però è una notizia che è nell'aria. La cosa che mi fa specie, perché quando mi chiamava, ciao Gianlu, così mi chiamava lui così, e non era mai per chiedere qualcosa, ma per dirmi qualcosa che poi eventualmente, una delle poche persone credo che non mi abbia mai chiesto niente, cioè qualche cosa che magari ho fatto sul giornale, o sentendolo, ma era sempre per offrire qualcosa, cioè per dare qualcosa. E posso rivelare un piccolo aneddoto che proprio questa mattina ho saputo. La scorsa settimana lui, che era ricoverato comunque ed era membro del consiglio dei veterani dello sport, ha chiamato il presidente dei veterani sportivi per proporgli delle iniziative da fare, per parlargli, per proporgli delle iniziative di solidarietà da fare con i veterani sportivi che stanno riprendendo la loro attività dopo la pandemia. Questo per dire che fino all'ultimo Corrado, Corradone, come tanti lo chiamavano, è stato lui. E credo che Parma perda molto, un parmigiano autentico, ma la città perde tanto in termini di umanità, solidarietà e proprio di capacità di andare incontro ai bisogni delle persone. Molti lo ricordano ovviamente per la sua per il suo tifo per il Parma, ma non va dimenticato che all'Aquila Longhi aveva istituito il pranzo di Ferragosto o quello di Natale per gli anziani soli, quelli che sapeva che erano soli. Alcune volte veniva organizzato al circolo, altre volte veniva portato casa per casa dai volontari del circolo agli anziani del quartiere e della zona. E credo in questo ci sia un po' tutto quello che era Corrado, che poi era nel Lions, era nei veterani dello sport, era nel Panathon, presidente era sponsor storico della società Oltre Torrente, tantissime cose, beneficenza ovunque, però era così, e mi piace ricordarlo come una persona che, a cui sicuramente la città deve più di quanto non gli debba, insomma, cioè, proprio ha dato sì. tantissimo e comunque ricevuto riconoscimenti, ma è veramente una persona inimitabile, ecco, questo così la definirei.
Grazie davvero Gianluca per questo ritratto preziosissimo che mi fa molto piacere, abbia avuto almeno tu la possibilità di fare qui sulle nostre frequenze. Noi proviamo a fare un'acrobazia per parlare di cose più leggere, anche se di soddisfazioni ne abbiamo avute poche. Parliamo di calcio, parliamo del Parma che guarda alla prossima stagione e le analisi si sprecano in questo momento. Certo che in questi due anni, pensavo prima, divertiti ci siamo divertiti davvero poco.
Allora, l'anno scorso sono due anni di gestione sportiva disastrosa. Io non uso certi, dicono cose, ma anche su disastrosa. Cioè, l'anno scorso c'è stata una retrocessione con ultimo posto, ma per come è arrivata più umiliante dell'ultimo posto di quando la società era fallita, sì. perché lì si era chiuso con molta dignità. E la retrocessione dell'anno scorso è aggravata dal fatto che quest'anno molti, alla fine è stata fatta piazza pulita di tutti i giocatori sostanzialmente, della rosa, dell'allenatore e di quant'altro, ma molti dei giocatori dello scorso stagione che sono andati in altre squadre, non tutti ma buona parte, direi più dei tre quarti, hanno fatto stagioni buonissime per non dire eccezionali. Cito solo Cornelius, capocannoniere e vincitore del campionato turco, o Kurtic, record di assist e molti gol in Grecia, campionati più facili forse, ma hanno giocatori che Grassi e Cagliari stanno lottando per la salvezza, due assenze in questa stagione. E potrei andare avanti anche con altri esempi. Questo fa riflettere. L'anno scorso era un disastro assoluto tra infortuni, giocatori con rendimenti incredibili. E questo è uno. Quest'anno non è un disastro, è la mediocrità totale. È un campionato grigio come io forse per ricordare il campionato così, ricordarlo poi insomma ero abbastanza giovane allora, ma inizio anni 80 quando eravamo retrocessi da un anno in B e abbiamo navigato per un paio d'anni nella mediocrità della Serie C. Ma altrimenti no, perché comunque almeno in altri campionati si è lottato per la salvezza, si è lottato per quest'anno non si è mai lottato per nulla, si è usciti immediatamente dalla zona playoff, non si è mai stati realmente in pericolo di recessione, fortunatamente ci sarebbe mancato pure quello, ma per il resto è sempre un vorrei ma non posso, veramente triste devo dire.
Ti chiedo da dove iniziare a cambiare le cose secondo te Gianluca, visto che ancora non ci sono stati passi ufficiali, formali?
Ma senz'altro l'allenatore, credo tutti i segnali portino al fatto che verrà cambiato quarto allenatore che se ne va nel giro di due stagioni, e però mi viene a dire il problema forse non è la panchina, perché Liverani era un tipo di allenatore, è arrivato da Versi, ha fatto peggio di Liverani, nonostante la sua esperienza e conoscenza dell'ambiente. Maresca era un progetto, una speranza, un'idea, qualunque cosa, male, è arrivato Iachini, quattro promozioni della B alla A, ha fatto peggio come media punti di Maresca. Allora, qualche problema evidentemente ci deve essere qualche altra parte. Ricominciare direi facendo una cernita di quelli che possono rimanere, soprattutto tra i giovani, perché tra gli esperti, quelli arrivati a gennaio, credo che siano ben pochi quelli che potranno rimanere, e degli altri si valuterà, ovviamente, non prescinderei da Vasquez e Bernabé, ma insomma qualche uno dei giovani si può tenere, perché se no si riparte ancora con altri giovani che devono ambientarsi e allora siamo da capo. Juric per esempio ha fatto un sacco di presenze, non è un fenomeno ma è un giocatore che ormai in B si è ambientato, mandarlo via adesso credo sarebbe delittuoso dopo che ci ha messo qualche mese per abituarsi. Lo stesso bene già a margini forse di miglioramento, insomma alcuni, però bisogna cambiare filosofia, cioè se gli acquisti che inevitabilmente andranno fatti o se si vorrà cambiare filosofia anche qualche rientro di quelli che torneranno alla base, serve giocatori che abbiano o giovani italiani possibilmente, ma comunque creare un gruppo o giocatori di esperienza. La ricetta di Lecce Cremonese quest'anno insegna, Lecce gruppo di giocatori di esperienza, Corvino un po' diabolicamente ha detto 550.000 euro la spesa per i tre big dell'attacco che hanno fatto 40 gol credo in tre, in tutto, due a fine contratto, un altro la spesa per l'ingaggio, e la Cremonese che invece ha puntato sui giovani come il Parma, ma con un altro incipit, giovani italiani in prestito, tranne uno o due di proprietà, in prestito alle grandi della A. Però lì il mix è funzionato. Un caso che i due dirigenti, direttori sportivi, da una parte Ariedo Braida, antichissima esperienza nel campionato italiano e poi anche al Barcellona, e Pantaleo Corvino, che è uno per esempio che ha fatto fare faville a Lecce 25 anni fa, cioè due navigati direttori sportivi che proprio da quest'anno hanno impostato la loro prima stagione con le nuove squadre, forse no. Ecco, credo che soprattutto si debba cambiare qualcosa dal punto di vista filosofia e nell'anima, cioè non si può esultare per una vittoria contro il Pordenone se ci chiamiamo Parma. Certo. Ecco, questa è la cosa che contesta. Il resto poi purtroppo ci sono emersi limiti tecnici, pazienza, si può sbagliare, ma non si può più sbagliare, non si può essere contenti a prescindere. Cioè bisogna avere un po' di cattiveria agonistica. Quest'anno il Parma è quello che gli è mancato, ha giocato anche discrete partite, ma a un certo punto è sempre mancato il guizzo. Ecco, ripeto, a me quello scatto dopo il Pordenone, ma non per carità, cioè ci sta, ma che venga diffuso, cioè alla fine avevano anche ragione, uscendo da un periodo difficile, una bella vittoria dopo che il primo tempo sembrava andasse tutto male, ci sta, ma che venga diffuso sui social come motivo di orgoglio, no. No, il Pordenone è arrivato ultimo con neanche 20 punti. Allora, noi siamo il Parma, siamo partiti per andare in Serie A, ci esaltiamo per la vittoria contro il Pordenone? No, ci esaltiamo quando arriviamo al traguardo, non prima. Assolutamente. Questo deve essere, cioè, nel senso, non vuole essere una critica distruttiva, ma non a prescindere, cioè bisogna che si acquisti la mentalità che non si è contenti, cioè siamo il Parma, se pareggiamo contro una squadra anche che è al nostro pari rango, non è un bel pareggio ma è una mezza sconfitta, se si vuole affrontare il campionato con la giusta insomma, mentalità. Questo secondo me manca. Poi devono arrivare i giocatori, certo, un attaccante per mio avviso è imprescindibile, poi vedremo, insomma, il lavoro lasciamolo fare a quelli che saranno i dirigenti, se rimarranno Ribalta e Pedersoli o se arriveranno altri, ma va costruita con una filosofia. 19 nazionalità diverse in un gruppo, molti alla prima stagione in Italia, non possono creare un gruppo, è evidente. E la dimostrazione c'è stata quest'anno, forse si pensava di sì, forse, ma l'effetto pratico è stato quello, una Babele con giocatori che parlano lingue diverse che non si riescono ad armonizzare. Questo ancor più di quegli infortuni di cui ha parlato Iachini, è vero, ma la rosa comunque alla fine, sì, sono mancati i giocatori, ma non è stato quello a creare il problema. E il problema è stato che mancava, guardiamo Simi, a Crotone l'hanno salutato, mi hanno detto come un eroe perché è andato assieme alla squadra, perché ovviamente ha contribuito alla promozione e ha fatto un campionato straordinario anche in Serie A, ha segnato gol nelle ultime 3-4 stagioni ovunque era, è arrivato qui, sembra un giocatore che allora qualche problema ci sarà, voglio dire, non è improvvisamente impazzito, non è un giocatore di 45 anni che è arrivato qua a fine carriera, penso che qualche stagione ancora la farà Simi, però è arrivato qua e non aveva quello sprinto, quella cosa che a Crotone aveva, quindi è quello, cioè il gruppo, bravi ragazzi sì, forse, ma serve anche un po' di sprint, l'obiettivo di non essere contenti ma di cercare sempre di migliorarsi, e questo è quello che è mancato e che dovremo trovare nella prossima stagione.
Gianluca, intanto c'è un ascoltatore che scrive: Zuolini ha detto il Vangelo, quindi questo tributo te lo devo dare prima di salutarti e di ringraziarti per la tua grande disponibilità nell'arco di tutto il campionato.
Grazie, no, grazie soprattutto a voi per avermi coinvolto, poi la radio è un mio vecchio, no, il primo amore che non si scorda mai, io sono nato con la radio e non la dimentico, e sono convinto che sia un mezzo formidabile ancora oggi perché si rivolge a tutti, giovani e anziani, forse l'unico mezzo che è completamente intergenerazionale, e poi insomma è sempre un piacere perché così Palle Tribune è una trasmissione seguita, ne ho il riscontro anche da persone che mi dicono ti ho sentito e ascoltato, e credo, insomma, spero di aver portato un contributo costruttivo, perché a me non piace essere distruttivo, mi piace criticare, mi piace non essere a prescindere, ma mi piace anche insomma avere un po', insomma mirare un po' la critica quando c'è da farla, non a prescindere, ma cercando di essere di essere oggettivi. L'auspicio è che l'estate porti consiglio e che la prossima stagione parti un Parma che magari non sarà così vincente, sì, ma almeno che lotti per un traguardo, che arrivi un traguardo. Poi si può arrivare vicini e non conquistarlo. Questo è quello che sta succedendo al Monza, al Benevento, non andrà una sola dai playoff alla Serie A, però almeno essere lì sarebbe stato comunque una stagione almeno discreta, ecco.
Grazie Gianluca Zurlini, ciao.
Ciao, grazie e buona estate a tutti.
Allora, arrivano un po' di messaggi, vado in ordine. Il primo è un pensiero di Vito per Corradone Marvasi. Buon viaggio Corradone, uomo di rara bontà, tifoso impagabile, un abbraccio immenso nel cielo giallo-blu. Questo è il messaggio di Vito. Adesso invece parliamo un po' di quello che ci scrivono sul Parma. Questo dovrebbe essere... Roberto, la Cremonese nonostante un campionato fallimentare l'anno scorso ha confermato Pecchia, quest'anno la Cremonese sale e Iachini va confermato. Questo è un messaggio in controtendenza che ci manda il nostro ascoltatore. Invece questo è Fabrizio, vabbè dai, se la Serie B non ci darà soddisfazione possiamo sempre seguire la D, visto che qualche squadra ce l'abbiamo. Eh sì, perché il Sasso è stato promosso, chissà se riuscirà a salvarsi anche il Borgo San Donino, sarebbe comunque un derby bellissimo da seguire in Serie D, non possiamo che augurarglielo. Invece questo è Giorgio, vecchio abbonato, ciao a tutti, il problema purtroppo parte dall'alto, teniamoci stretto chi ha fatto gruppo con italiani umili, il mister chiunque non sia innovativo, ma via ribalte Pederzoli, chiede invece Giorgio. Messaggio invece di Franco, se uno non conosceva chi era la squadra retrocessa avrebbe sicuramente detto il Parma, suo classato nel gioco, il che tutto dire chi possa rimanere nel prossimo campionato. Questo guarda, credo anche la sfida col Crotone. Questo invece è un altro messaggio per il nostro Parma, spero ci abbia fatto bene quest'anno di purgatorio, le sconfitte insegnano se si capiscono e si ammettono gli errori, con umiltà ma con determinazione. Un po' di messaggi sono arrivati, noi facciamo una piccola sosta, torniamo tra pochissimo con tanti altri ospiti.
Palla in tribuna. Gelate, grandine, vento, epizoozie e altre calamità sono sempre più frequenti. Metti al sicuro il tuo reddito. Oltre 2.000 agricoltori hanno scelto di affidarsi al Condifesa dell'Emilia. Fissa un appuntamento. Prezzi ancora più bassi grazie alla fusione tra i consorzi di Reggio e Parma. Sempre più vicini ai problemi delle aziende, ad un minor costo. Fino al 70% di contributo europeo sulla tua polizza. Condifesa dell'Emilia.
Per info, Reggio Emilia 0522 51 78 87. Parma 0521 98 49 96.
Ehi, è tempo di liberare la tua creatività. Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento di artisti, studenti, hobbisti e di chi cerca i migliori articoli per esprimere al meglio la propria vena artistica. Cassette con i colori Maimeri, matite e penne Faber-Castell, articoli Dale Arroni, lira e molto altro. Con Marchesi Belle Arti by Righi il tuo tempo libero prende forma. Vieni a trovarci nel nostro negozio a Parma in via Cappelluti 21. Ti aspettiamo!
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci la seconda parte di Palla in tribuna. Prima siamo stati con Gianluca Zulini e idealmente saluto tanti altri colleghi, da Sandro Piovani a Paolo Grossi per la compagnia che ci hanno fatto in queste settimane. Sicuramente ne dimenticherò qualcuno, tanto vado, Guido Schittone, insomma sono in tanti, Francesco Monaco. Vi ricordo che stasera ci sarà Bar Sport con l'ultima puntata, vi aspettiamo con Carlo Chiesa, poi proprio Sandro sarà in studio con noi, ci sarà Remo Gandolfi, ci saranno tanti altri spunti anche dalla festa di Parma Partecipazioni. Ma adesso dovrei aver già non uno ma due amici in linea, due ospiti. Con me ci sono Luca Romenghi e Marco Bernardini.
Addirittura, ciao, anche Marco c'è? Allora oggi facciamo giornata.
Non te lo aspettavi, marcatura no. Su di te Bernardini.
Sorpresa, marcatura uomo.
Lo scientifico e il polemico.
Senti, polemico, allora vado subito da Luca. Girano un po' di nomi, no, per la panchina del Parma, li ricapitolo: Zanetti, con il quale insomma potrebbe esserci già un accordo di massima, Gattuso, che è più di una suggestione. Negli ultimi giorni, diciamo che 8 giorni fa avevamo tirato fuori Grosso, che è stato ribadito in settimana. Ti convincono questi nomi?
Allora, in assoluto ed è una contraddizione in termini. Detto questo, come ho detto in altra sede da Giuseppe settimana scorsa, evidentemente la dirigenza attuale ha dimostrato di non essere particolarmente lungimirante nelle scelte, nella gestione, quindi credo che serva un allenatore che abbia uno spessore caratteriale e gestionale importante, non dico per sopperire ai limiti che si hanno, ma comunque per compensarli. Quindi i profili sono o Zanetti o Gattuso in questo caso.
Marco ci scrive, guarda, proprio adesso, Riccardo, Iachini andrebbe confermato, ha creato un gruppo e sarebbe un peccato dover rifar tutto da capo. No, è il quinto allenatore in 2 anni.
Purtroppo c'è questa contraddizione, nel senso che i risultati purtroppo non danno ragione a Iachini, però si ribadisce che rispetto al lavoro di Maresca i miglioramenti sono stati innegabili, a livello forse di statistiche, ma i risultati inchiodano Iachini alle sue responsabilità, non per colpa sua, perché insomma entrare in corsa in quel Parma sarebbe stato difficile per chiunque. Se si deve fare un ribaltone, come credo che ci sarà, non bisogna assolutamente sbagliare la scelta. Quindi anch'io sono d'accordo con Luca sul fatto di prendere un allenatore che possa avere polso e che possa, con cui si possa aprire un ciclo, ecco, non col rischio magari a ottobre-novembre di tornare punto a capo con un altro esonero e un nuovo progetto da ricominciare da zero. Quindi forse Gattuso mi sembra più un'utopia, una suggestione, considerando che è un allenatore che negli ultimi anni è stato un passo da allenato il Napoli, allenato il Milan, è stato anche un passo a Fiorentina e Tottenham non più tardi di 10 mesi fa. Ecco, quindi io probabilmente andrei su Zanetti. Temo Grosso, ma non nulla contro Grosso, ma Grosso mi sembra un'altra scelta sulla falsa riga di Maresca, cioè un allenatore che viene messo lì, che ha magari un rapporto anche stretto con Ribalta, col quale aveva già lavorato ai tempi della Juve, però che possa non, con cui non si possa progettare un progetto, diciamo un legame a medio-lungo termine.
Luca, visto che sei un po' più spietato, però poi li chiedo anche a Marco, mi fai la lista di quelli che terresti in rosa?
Sì, non è tanto lunga.
Ci metti poco, immagino che ci avresti messo poco. Sì.
Ai due portieri li terrei, partiamo da dietro. I due portieri li terrei.
E intendi Buffone e Turchi, immagino.
Esatto. Del Prato sicuramente, Cobaut non lo so, ma potrebbe.
Per 4 milioni?
Infatti, forse troviamo anche dell'altro, era quella la mia perplessità. Mezzo al campo sicuramente Bernabé, sicuramente Vasquez, sicuramente Benedicac davanti, che mi scordo, Koulibaly forse un profilo che terrei perché ha fatto male il girone di ritorno, ma comunque ha fatto intravedere buone cose, che mi scordo, Juric, in un contesto che funziona Juric forse è un giocatore che può tornare utile, ma no, è complicata, e poi Mann se si cade nella parte, perché se deve rimanere un altro anno a fare un quadrimestre disastroso come ha fatto e un altro invece buono, discreto, nel suo ruolo è un giocatore che dà valore aggiunto.
Marco, hai delle variazioni sul tema?
No, è aggiungendo,
tu sei più
però
buono,
un problema
.
Di non poco conto, che il problema del Parma sarà eventualmente gli elementi in esubero, perché pensando solo a due nomi come Valenti e Somm faccio fatica a pensare chi se li possa accaparrare sul mercato senza realizzare delle minusvalenze, quindi c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione. Quindi magari
ecco, Somm è un altro giocatore, scusa Marco, che sì, probabilmente terrai anche per il motivo che hai spiegato tu, ma è un giocatore che è un 2001, ricordiamocelo, secondo me i ragazzi giovani poi se inseriti in un contesto che funziona vanno bene, vanno sempre bene, quindi direi anche
è lui. Molto giovane.
Sì. Quindi aggiungo davanti tutti Ino, perché comunque è stato un investimento importante, penso che sia corretto che il Parma gli conceda una seconda chance, anche perché ripeto, anche dubito che anche per Tutino ci saranno offerte all'altezza del prezzo che appunto ha pagato il Parma la scorsa estate. Benedicac, i nomi sono quelli, ecco, aggiungo qualcosa davanti, però è chiaro che davanti bisogna fare un bel davanti sarà importante scegliere l'attaccante giusto, perché poi probabilmente il Parma si giocherà lì le chance di promozione.
Ma forse vi ho anche posto
prego, aggiungo Luca. Una cosa, se la squadra, ma non ne ho la certezza, ruoterà intorno a Bernabei e a Vasquez, bisogna capire anche che tipo di allenatore andrà a prendere in base anche ai giocatori che avremo e che decideremo di confermare, perché poi Vasquez, come tutti sappiamo, è un giocatore che nel 4-3-3 è difficile da inserire, penso. Sì. Anzi non penso, è abbastanza risaputo, e quindi bisogna capire anche che tipo di calcio ha in mente l'allenatore che vuole venire rispetto alle priorità di conferma, perché magari scopriamo che Zanetti vuole, o Gattuso vogliono venire a giocare 4-3-3, allora a quel punto non credo che Vasquez voglia fare un'altra stagione a fare la mezzala. Non credo.
Forse vi ho anche posto male la domanda, ma in generale viene posta male nel senso che, a mio avviso, chiunque sia nato dopo il 2000, prima di venderlo, magari si può aspettare un attimo, insomma sono veramente molto giovani questi ragazzi. Forse il ragionamento è più: quanti dei titolari attuali o pseudo tali vedete titolari anche l'anno prossimo? Forse la questione sta lì, perché questi giovani possono essere aiutati a inserirsi magari in un impianto di squadra più consolidato, con gente che viaggia già e che già sa quello che deve fare. Forse potrebbe essere più facile così.
Se Benedice non è considerato titolare, direi non più di 4-5. I nomi sono quelli che ho fatto prima, sì. Cioè Buffon, Del Prato, Mann, Vasquez e Bernabei.
Anche sì, diciamo che Iachini è stato bravo a individuare dei punti fermi da cui eventualmente si può ripartire. Se vogliamo proprio trovare, esatto, un merito a Iachini, i risultati non sono arrivati, però Del Prato, direi terzo di difesa, che ha fatto molto bene. Posso aggiungere anche Kubaut, è chiaro che è un investimento importante, però a quel punto avresti praticamente porte difesa quasi al completo, andrebbe soltanto preso un centrale d'esperienza al posto di Danilo ed eventualmente Bernabé, Vasquez e Mane. Ecco, quindi 4-5 elementi da cui si può ripartire, dovendo però costruire attorno un'ossatura importante, perché poi mancherebbero tante pedine, come
Marco,
ha detto prima Luca, molto dipende anche dal modulo.
Esatto, volevo arrivare lì, cioè bisogna capire sì. Perché se hai Del Prato e Kubaut e giochi a 4,
ma anche perché io non mi immagino
io me l'immagino che faccia il terzo difesa o eventualmente il terzino destro in caso di difesa 4, ecco, me l'ho immaginato in quel ruolo lì, ecco.
Io faccio fatica, esatto, scusa Luca, a immaginare una squadra che vinca il campionato con Kubaut titolare, più che altro.
Stai venendo dal mio cinismo, mi fa piacere.
Cioè, nel senso, se giochi a tre, va bene, uno è Del Prato, devi prendere un gran centralone in mezzo,
sì,
e l'altro è Kubaut, titolare e rilievi, quindi meno forti di lui. Cioè, faccio fatica, me lo immagino come rilievo.
Vado più sul tattico e meno sui nomi, sulle caratteristiche, diciamo. Questa squadra quest'anno sono mancati due giocatori in modo chiaro, e sono un centrale veloce e forte, capace di giocare a 4, che guidi la difesa, perché Danilo per velocità, anni e quant'altro non lo poteva fare, e una punta centrale da gol, ma anche da protezione e gestione della palla. Aggiungo che il Parma quest'anno di Iachini, ma anche quello di Maresca, nel Parma di entrambi gli allenatori, gli inserimenti dei centrocampisti sono stati un vero e proprio miraggio, a parte qualche raro,
sì,
raro caso. La squadra era molto statica, poco dinamica e poco moderna, e credo che si debba andare a percorrere quella strada lì, con la parola del Vangelo da portare avanti a ritmo e intensità.
Quello che mi ha colpito più negativamente è stata proprio la mancanza di una vera e propria coppia d'attacco, perché l'esempio è stato ancora più lampante con Iachini: ogni partita ha provato a mischiare le carte e non si è mai trovato due elementi in grado di poter supportare la squadra per più partite consecutive. Quindi questo probabilmente ha anche poi penalizzato tutto quello che diceva prima Luca, l'inserimento dei centrocampisti, il fatto che la squadra faticasse a trovare con continuità la via del gol. Quindi credo sia indispensabile non sbagliare la scelta davanti, che si giochi a due, che si giochi a tre, però che quelle scelte lì vengano azzeccate, perché vai, stendiamo un velo pietoso su Simi, in parte anche Pandev arrivati a gennaio, ma in generale anche chi c'era prima non ha sicuramente brillato, perché insomma Inglese ha fatto bene un mese su 8, Tutino insomma ha fatto vedere qualcosina, ma sicuramente non all'altezza di quanto era stato investito. Paradossalmente la sorpresa Benedice, che pure in precampionato non aveva impressionato, ma è cresciuto con la squadra, però è chiaro che se vuoi puntare alla Serie A, Benedice deve essere un'alternativa.
Il problema è che i giocatori confermabili, Marco, e quelli che abbiamo nominato, sono tutti giocatori che tra di loro, a parte un paio di eccezioni, sono poco compatibili. quelli con che,
pensate al parco attaccanti, devi mettere assieme Mihaila, Mann, Vasquez, Tutino, sì. Benedicia, come fai?
Questo è il problema.
4-2-3-1, però ci fa molta fatica. 4-2-3-1,
però non con l'equivoco dell'anno scorso di inizio stagione in cui c'erano due esterni che non correvano, i due che erano Mann e Mihaila, o comunque Mann era un altro finto attaccante che faceva l'esterno, con Vasquez che faceva la mezzala e poi si alzava.
Detto che c'è da risolvere l'enigma terzino esterno sinistro, perché è chiaro che Mann credo sia stato un esperimento che mi auguro il prossimo anno non si effetti più, che ci sia o meno Iachini, perché Mann deve giocare assolutamente in una posizione diversa da quella che è a destra, e però ribadisco, secondo me ci sono tante lacune che vanno colmate. E poi giustamente magari si confermano dei giocatori che però obbligano quasi l'allenatore a dover lo influenzano molto a livello di scelta di modulo.
È complicata, un'estate
l'ho già detto, un nominativo che mi piace, che secondo me è di categoria, ma anche giocatore di corsa, di ritmo, di qualità, di esperienza, è Stevez e Crotone, che penso non sia difficile andare a prendere.
No, non dovrebbe costare molto, ecco, anche perché bisogna cercare di spendere poco e valorizzare, non spendere tanto e poi...
Giocatore tosto, poi questa squadra ha bisogno di giocatori tosti, di giocatori che recuperano la palla, di giocatori che facciano fallo, di giocatori che si inseriscano. Questo, di questo Parma ha bisogno in prima battuta.
E di gente magari che venga a Parma con l'obiettivo di alzare la propria asticella, non come raggiungimento magari di un traguardo, che abbia un po' di fame, si dice, no? Perché poi... Non lo so, se la pensate così. Io però vi ringrazio tantissimo per la grandissima disponibilità, e lo spiego anche un po' ai nostri ascoltatori. Non è facile, insomma, trovare, anche se sono 10 minuti per noi praticamente tutte le settimane, sia Marco che Luca, una grandissima disponibilità da tanti anni poi, quindi che vale ancora di più, e per me è davvero sempre un piacere fare due chiacchiere.
Non ci sono problemi, Marco, poi ci mettiamo a posto con...
Ci vediamo al torneo del Montanara, Luca, facciamo
esatto,
così.
Esatto, ti vediamo con la tua partecipazione da speaker, che vediamo già risolto, siamo pari.
No, va bene. Luca Romenghi e Marco Bernardini, ancora grazie.
Grazie, un salutone a tutti, ciao.
Intanto sono arrivati un sacco di messaggi, perché non sono mancati gli spunti. Allora, questo è Mark. Io spero che Iachini rimanga, tanti oggi ce l'hanno scritto, comunque tutti i confronti, i punti tra Maresca e Iachini non sono corretti, perché fortunatamente Maresca ha fatto solo 13 partite più una di Coppa Italia. Iachini ha dovuto rimettere in piedi una squadra per cui ha pagato uno strascico che non gli ha portato molti punti. Tanti saluti e complimenti, perché leggiamo tutti i messaggi, Mac, è il nostro lavoro. Allora, ecco, qua abbiamo una lista da chi ripartire. Questo chi è? Giorgio? Buffon, Turk, Del Prato, Circati, Cobaut, Zagaritis, Som, Bernabé, Juric, Benek, Tutino, Vasquez, Koulibaly, Schiattarella. Per me ci può stare. Poi io non è che sto facendo una crociata contro Cobaut, tutt'altro. Però per me, se la cifra del riscatto è tra i 3,5 e i 4 milioni, dico, cavolo, in un momento economico così complicato, secondo me si riesce a strappare qualche centrale italiano con esperienza in B di valore anche a meno, ecco. Il goleador è stato Vasquez, che secondo il nostro ribalto è un centrocampista, si scrive questo ascoltatore, ma spendere 8 milioni circa per due difensori per la B è folle. Prendiamo Del Prato con sconto e prendiamo dei difensori di categoria, ci scrive Matteo, con il quale sono d'accordissimo. Tra poco abbiamo un altro ospite, dovremmo avere, ci fermeremo più avanti, facciamo tra poco una chiamata a un altro amico di Palla in Tribuna, che è Matteo Caselli. Allora, qua un altro messaggio: se vuoi fare un campionato da protagonista è indispensabile una punta forte e un centrale difensivo forte. Roberto, io salgo su questa affermazione dicendo, secondo me è indispensabile, ha dei centrocampisti forti. Il Parma quest'anno non aveva centrocampisti. Cioè, a un certo punto poi ha spuntato Bernabé, Vasquez, Juric si è arrangiato, ma non aveva centrocampisti il Parma quest'anno. Questo è Davidone. Io non so chi verrà o resterà o se ne andrà. Dopo 40 anni abbondanti sugli spalti dei Tardini, ne ho viste di cotte e di crude. L'importante è di fare sempre comunque la maglia crociata, e soprattutto l'importante è che l'anno prossimo tornino i tre moneschettieri di Palla in Tribuna. Vabbè, questo non mi piace leggere, però è capitato. Avete allietato questi mesi nel bene e nel male. Grazie a voi che ci avete scritto, Davidone. Allora, qui è Luca che dice che gli mancheremo. Vabbè, dai Luca, poi magari ci si vede in qualche altro modo. Ciao Luca, questo è Luigi. consiglia: non dispiacerebbe a Luigi da Parma, Canotto del Frosinone e Milanese dell'Alessandria, veramente bravi. E questi sono, sono quei consigli che mi piacciono, perché non sono nomi banali, ecco. Se la Salernitana si salvi è obbligata a acquistare Sepe? Sì, secondo me potrebbe esserci una clausola di questo tipo. Questo ce lo chiede un altro ascoltatore. Per il Parma potrebbe essere una cosa interessante. Allora ti fianza Salernitana, direte. Qualcuno sicuramente lo sta facendo. Chissà se lo sta facendo anche Matteo Caselli. Matteo?
Buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per l'invito. Ciao a tutti.
Allora, tifi Salernitana per un eventuale riscatto di Sepe?
Assolutamente sì. Quello sarebbe un buon motivo per tifare Salernitana, un ottimo motivo. È anche vero che se si salva la Salernitana vuol dire che in Serie B scende non solo una fra Genoa e Cagliari, ma magari tutte e due. Quindi ci sono dei pro e dei contro. Certo che è suggestivo immaginare che, questa, che l'anno prossimo non ci torni sempre. Ecco.
Quello delle squadre che potrebbero venire giù è una grana, come si direbbe, perché se vengono giù Genoa e Cagliari è vero che almeno ti tolgono l'etichetta di favorito, così ce l'hanno loro. Però il Cagliari ha tutte le carte poi per tornare su al volo, anche perché manderà via, immagino, le due punte più importanti, ma poi quelle di riserva sono altrettanto valide. Il Genoa non si capisce bene, speriamo che abbia un effetto tipo Parma, no? Visto che la proprietà è simile.
Ma non è facile per nessuno andare su subito, quindi sulla carta qualcuno fuori da Parma avrebbe detto che Parma non sarebbe tornato su, anche alla luce della squadra che aveva l'anno prima e della squadra che ha allestito. Secondo me no, invece noi da Parma l'abbiamo visto quasi subito che l'ambientamento in questo campionato, al netto degli errori,
quando l'hai capito cui... che non...
ma io ti ho sperato che ci fosse un lungo periodo di ambientamento, e non ho una partita vera e propria, almeno non mi viene in mente, anche perché ragazzi, cioè, farsi venire in mente le partite che partite bene, sono andate male in questi due anni, ci vuole una memoria proprio da... Però devo dire che alla fine io il primo campanello d'allarme a me è venuto quando ho visto la condizione fisica di questa squadra all'inizio, che non era quella delle prime tre partite, anche dopo. E quindi il mio primo campanello d'allarme sulla gestione Maresca, poi mi dispiace dirlo, ma confermato da voi che ogni tanto al ritiro ci siete andati, è che l'errore fosse proprio iniziale di progettazione stessa della squadra, e poi un errore anche di fisicità, tanto che il povero Iachini, che ovviamente ha delle responsabilità perché non è riuscito a invertire la rotta, la prima cosa che ha fatto fare a questa squadra qua è la preparazione atletica quando è arrivato, e se non corri le partite è difficile che tu le possa vincere.
Sì. No, devo dire, proprio io quando ho visto la Cremonese al Tardini ho capito che il Parma era lontano anni luce dal potersi giocare la promozione diretta proprio poi dopo.
Beh, allora uno gli può venire in mente anche ancora peggio forse, quando sei andato a Terni Terni hai fatto una partita dove hai fatto diventare, noi abbiamo preso degli insulti dai tifosi della Ternana, perché dicevamo che la Ternana faceva ridere, e noi a un certo punto abbiamo dovuto fare come con gli Asperia su un tutorial per dire tifosi delle squadre avversarie, quando diciamo che voi che ci avete battuto avete una squadra che fa ridere, vi dobbiamo segnalare una cosa: battere il Parma non vuol dire essere una buona squadra. Mi ricordo che c'è stata una squadra, la Regina, che ci ha battuto asfaltati a Reggio Calabria, dove abbiamo fatto una figura dove, se non mi ricordo male, c'era un tal Di Chiara che sembrava il nostro Di Chiara dei tempi, che dopo tre giorni è cambiato Aglietti, dopo tre partite, e dopo che ha vinto contro di noi sembrava che dovesse vincere il campionato la Regina.
Le ha perse tutte dopo.
E poi le ha perse tutte, cioè abbiamo dovuto spiegare che non parlavamo male delle altre squadre, anzi no, tanto di cappello, perché tutti quelli che ci hanno battuto con merito, è che per tutti battere il Parma voleva dire poter ambire andare in Serie A, ma non era mica vero, battere il Parma era, in un periodo del campionato è stato facilissimo per tanti.
Chi è il re in negativo delle vostre pagelle quest'anno? Chi è proprio...
Allora, io lì sono in minoranza clamorosa, perché io ho provato, io per la mia formazione umana, sociale, ho empatia per quelli che vengono trattati male da tutti. C'è stato il povero Som, che quando l'ho visto preso e messo a fare il terzino, io ho provato empatia per lui da subito, perché è come se domani a me mi mettono a fare il tornitore senza aver mai visto un torno in mano, cioè... E lui, poveretto, io ho empatizzato con lui e per un po' ho osato dire: guardate che quando tornerà a fare il suo ruolo, secondo me non è Balotto. Mi dispiace dire, avevano ragione gli altri, perché poi dopo, anche quando è stato rispostato nel suo ruolo, non è che abbia fatto prestazioni eccezionali. ed è il più massacrato da tutti.
Forse anche realtà... più di Simi, ma Simi è troppo facile. Troppo...
Simi, però è anche vero che su Simi un giorno poi noi dovremmo aprire un ragionamento, perché in città tutti dicono, vabbè, ha fatto 50 gol in 3 anni, ma sai, aveva Messias, Messias ce l'ha avuto un anno però, mica 3 anni. Cioè, ce l'ha avuto l'ultimo. Comunque un attaccante che negli ultimi 3 anni, non l'episodico e può capitare a tutti anni in cui ti va bene tutto, certo, ha fatto delle belle prestazioni, è arrivato a Parma e sembrava diventato un calciatore inguardabile. Secondo me dobbiamo anche interrogarci sul perché tanti giocatori arrivano a Parma e rendono un terzo di quello che hanno reso da altre parti.
Assolutamente, speriamo che venga fatta davvero una valutazione in questo senso, perché altrimenti non ne usciamo, perché il terrore, terrore ovviamente lo dico relativamente alla situazione, non, però un'altra annata così è dura.
Ma anche perché, guardate, le conseguenze poi si vedono in tutto in quello che c'è intorno allo stadio. Cioè, chi di noi non nota che oggi a vedere le partite del Parma ci va sempre meno gente?
Sì.
Che oggi c'è questo clima mesto, cioè il Parma ispira, a me ha ispirato mestizia quest'anno, io non mi sono nemmeno più arrabbiato,
No.
ho trapassato il momento della rabbia, è un contrapasso, ormai siamo alla mestizia e quindi non ce lo, a parte che non ce lo meritiamo, secondo me abbiamo finito di espiare gli anni di goduria dalla risalita dalla D alla A, adesso basta, l'abbiamo dato e speriamo che l'espiazione finisca, che si ricominci. Ma guarda, io non penso a vincere tutto dall'inizio. A me basterebbe rivedere una squadra che, anche quando è inferiore all'avversario, dà tutto quello che ha da dare. E vedrete, e vedremo, ma è già stato così, che questa è una città che quello vede e sa apprezzare.
Matteo, io ti ho chiamato prima di tutto per ringraziarti, come per gli altri amici sempre in collegamento con Palla in Tribuna, per la grande disponibilità, e a questo punto buona estate, buon tutto, buon proseguimento, mi fa sempre piacere fare due chiacchiere, ci fa sempre piacere fare due chiacchiere con te.
Allora io ti voglio ringraziare, perché invece sei chiamato tante volte e sei stato tante volte il nostro ospite, e anzi le puntate più seguite sono state tante volte quelle in cui eri con noi, quindi grazie a nome di tutti. E mi permetti di fare un ultimo appuntamento: noi domani sera alle 9 facciamo il processo al campionato, alle 9 con Andrea Schianchi, e quindi per chi ci sta ascoltando pensiamo che sia una puntata da non perdere, quindi vi aspettiamo sulla pagina degli Esprillas domani sera alle 9 con Schianchi e il nostro amico Burani.
Grazie Matteo Caselli. Adesso qui Ciao. Ho tanti messaggi, il più lungo, ma lo leggo tutto, oggi si legge tutto, perché anche se sono lunghi, complimenti a Gianluca per il messaggione. Allora, prima di tutto si aggrega l'estremo saluto al buon Corradone, grande cuore gialloblu crociato. Il mercato del Parma sarà veramente molto problematico tra ritorni, riscatti e contratti ancora sul groppone. Quest'area tecnica è all'altezza della situazione, si chiede Gianluca. Anche la scelta se continuare con Iachino, nuovo allenatore, non è semplice per nulla. Complimenti comunque. Vabbè, poi dopo ci sono i complimenti per la trasmissione. Speriamo che Krause e figlio stiano imparando da queste batoste. Ma chissà se tutta la famiglia resterà qui a Parma o magari... e resterà solo il presidente, che chissà nelle prossime settimane. Questo è un altro messaggio. Roberto: se Genoa e Cagliari dovessero retrocedere, vedremo se la società si priverà di tutti i giocatori della rosa attuale, come abbiamo fatto noi in modo scriteriato. Spero di sbagliarmi, ma vedo anni duri, scrive Roberto. Peccato che la stagione del Parma sia già finita. Ascoltare, va bene, questo è Primo che ci saluta. Io, leggendo a braccio, trovo anche qualche complimento, mi fa piacere comunque leggerlo. Possibili titolari invece, questi sono di Fabrizio: Vasquez, Bernabé, Del Prato, Mann, Buffon, seconde linee Cobaut, Juric, Tutino, Benek. Ecco, vado abbastanza d'accordo con Fabrizio, dal punto di vista personale è quello che va più vicino ai miei gusti. Adesso facciamo una piccola pausa, poi gli ultimi collegamenti, gli ultimi saluti.
Palla in Tribuna.
Torna finalmente il mercato di qualità più famoso d'Italia. Le boutique a cielo aperto degli ambulanti di Forte dei Marmi, solo marchi di qualità artigianale garantita. Domenica 15 maggio saranno a Parma in Piazza Ghiaia. Orario continuato 8-19, anche in caso di maltempo. Gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale, sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte.
Alta Salumeria Merusi 1876 vi offre una gamma di prodotti tipici naturali e selezionati di altissima qualità. Il nostro prosciutto crudo 30 mesi, la Bresaola Val di Taro, affettati per estimatori e palati fini, li trovate a Parma in Borgo Paggeria 30 e a Sala Vaganza in Piazza Gramsci 17. Per maggiori informazioni www.merusi.it. E ricordate, il salame nero Merusi si pela con le mani.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui per la parte finale di Palla in Tribuna. Allora, prima di dimenticarmi, io devo ringraziare Simonetta Collini che dalla regia ci accompagna. Cosa sono? 8-9 anni? Ormai siamo lì ed è sempre un piacere, davvero. Se questa trasmissione va in onda bene, il 98% del merito va davvero a Simonetta, che si prodiga e fa molto più di quanto dovrebbe, ecco, diciamo così. Quindi grazie davvero. E grazie anche a chi si è passato il testimone con me per tutta la stagione, tra di noi ce lo siamo passati alla pari, così, e io ringrazio due Alberto in collegamento. Sono Alberto Rugolotti e Alberto Dalla Tana. Ciao entrambi.
Ciao Marco, un saluto. Ciao.
Visto che la cosa era preparata, ma fino a un certo punto si sono già parlati sulla voce, quindi avete visto che, però, secondo me è giusto finirla assieme questo lungo cammino, lungo tutta una stagione. Diciamo che quest'anno, ma anche l'anno scorso, non è che ci siamo divertiti poi tantissimo. Però è sempre bello fare due chiacchiere tra di noi con gli ascoltatori, così. Ma lascio stare convenevoli e partendo da Alberto Rugolotto gli chiedo: ma siete fiduciosi che l'anno prossimo riceveremo meno messaggi di lamentele e più di complimenti al Parma? Alberto?
Beh, guarda Marco, intanto saluto anche i nostri radioascoltatori e è sempre bello ricevere il loro messaggio, ovviamente, che insomma, al di là del momento del Parma. No, non sono così tanto fiducioso in realtà, perché ci sono insomma ci saranno molte scorie a cui la società dovrà pensare, di cui dovrà occuparsi in questa estate in vista del prossimo anno, insomma un mercato che non sarà certo facile, le nuove regole sui prestiti. Insomma, diciamo tanti aspetti che esulano anche la parte meramente economica. Insomma, io non sono così fiducioso, ma chiaramente sono pronto per sbagliarmi, per smentire me stesso. Insomma, ecco.
Vorrei sentire anche il parere di Alberto Dalla Tana, perché dei tre è quello, secondo me, più tifoso di tutti e tre, anche se poi ha una plomb che lo la tiene lì. Però, se avete sentito anche durante le radiocronache, insomma, è quello che poi dopo brucia di più.
Il tifoso in me cerca di essere contenuto dal giornalista, che però non sempre poi riesce ad arginarlo, come avete visto, insomma. Allora, io sono fiducioso sul fatto che fare peggio di quest'anno sia impossibile, spero. Leggevo una statistica, il Parma non fa così male da 37 anni, ma ce ne eravamo accorti anche senza le statistiche. Detto ciò, poi ci sono tante incognite. Il tifoso in me vuole essere ottimista e, insomma, lasciamoglielo essere. Sul fatto dei messaggi dei nostri radioascoltatori, speriamo in ogni caso che siano sempre tanti, poi inutile nasconderlo. Ci scrivono più quando le cose vanno male che quando vanno bene, ma è anche giusto e ovvio che sia così, perché è quando vanno male che poi c'è da pungolare e da far sentire la voce. Per questo comunque li ringraziamo, Marco, perché devo dire che la trasmissione l'abbiamo fatta noi tre, Simonetta, ma l'hanno fatta in parte e molto così, sono stati molto graditi proprio i nostri radioascoltatori, quelli fedelissimi, e sono parecchi, e anche quelli magari più occasionali.
Allora, intanto stasera è una missione particolare perché c'è Basport, tu sarai in compagnia sì di Parma Partecipazioni, quindi tutti i suoi soci, ma mi sembra che ci siano anche dei rappresentanti della società. Qui ci scrive Andrea, dice c'è anche il presidente, quindi hai una missione molto particolare.
Bene, ci fa piacere ovviamente, poi insomma vedremo meglio stasera cosa riusciremo a fare, chi parlerà della società. È ovvio che la scomparsa di Corradone Marvasi proprio il giorno di questa festa la rende un po' più triste, però credo che sia l'occasione giusta e migliore proprio per ricordare un grande tifoso del Parma come Corradone, proprio questa sera alla festa di PPC, dove mi risulta ci siano circa 200 invitati.
Tantissimi, tantissimi. E si chiude così. Io vi ringrazio ancora sia Alberto Dalla Tana che Alberto Rugolotto, gli ho rubato qualche minuto, poi stasera c'è il TG Sport, Sport Today, c'è Bar Sport, insomma vi terremo aggiornati naturalmente su 12 TV Parma per tutta l'estate su quello che succederà in casa Parma. Grazie ancora ragazzi.
A voi, saluti a tutti.
Ciao Marco,
grazie.
Ciao a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, siamo in chiusura, qui vabbè, in tanti ci salutano, alcuni mi perdoneranno se non ricordo tutti i loro nomi, pian pianino adesso vi saluto tutti. Allora, qui ci chiedono quando gioca la primavera, non lo so Stefano, devo andarci a vedere. Qua chiudiamo con dei messaggi anche, che è una provocazione ma non è secondo me sbagliato del tutto. Simi da riscattare, a pochissimo, si sa mai che finalmente un colpo di mercato positivo per il prossimo anno. Ora taccio, scrive Marche. Però non è, la logica non è sbagliata. Qua c'è il nostro amico Luca che saluta tutti i conduttori, ospiti, Simonetta. Qui anche per Simonetta un messaggio da Davidone, un ringraziamento alla grande regista Simonetta Collini che ormai avrebbe bisogno di un monumento in via Mantova, come i cavalli della Rai a Roma. Adesso la Simonetta fa crollare la regia perché sta ridendo, dice anche basta, basta, basta così. E, vado invece sugli sms, ci chiedono notizie di inglese, non lo so, inglese credo che per il suo bene... forse avrebbe bisogno di cambiare aria veramente, perché secondo me in un'altra piazza può tornare ad essere un giocatore vero. Allora vado in un ordine sparso, io ringrazio Davidone, Rino, Gianluca, Andrea, Stefano, Fabrizio, Ampo 60, perdonatemi se mi scordo qualcuno, Matteo, Riccardo, poi qui c'è Franco, Vito assolutamente, quello del 5%, Giorgio, insomma tanti, ci siete stati tutto l'anno, ci avete fatto molto piacere e poi potete scriverci anche stasera Bar Sport, se volete scrivete al tablet anche tutta l'estate, ogni tanto ci do un occhio, però insomma finisce qui questa avventura, è stato divertente e poi chissà cosa accadrà nelle prossime settimane, insomma poi c'è 12 TV Parma, sono gli spazi informativi della Radio GR, vi terremo informati, è stato un grande piacere, si chiude qui questa stagione di Palla in Tribuna, non mi resta nessun altro, spero da ringraziare se ho noi cosa facciamo, mi scrive un ascoltatore, ciao Rino, ecco mi piace che sia tuo l'ultimo messaggio, un abbraccio a tutti, finisce qui, grazie ancora a Simonetta, a Achille, insomma che ha inventato il coro tutti pazzi, vabbè adesso la chiudo qui, grazie da Marco Balestrazzi e buon proseguimento con i nostri programmi, ciao.